Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento del mondo alla radio. È disponibile, ve lo ricordo, in podcast sul sito di Vatican News e sulle principali piattaforme. Vi ricordo inoltre che potete scriverci o inviare messaggi vocali su WhatsApp al 335 12 43 722 335 12 43 722. Oggi con l'assistenza tecnica di Vincenzo Proto e Stefano Sparro torniamo a parlare della situazione dei vaccini e della salute a livello globale, ovviamente un tema sul quale la società civile ha mantenuto un'attenzione molto alta, soprattutto per quanto riguarda tematiche cruciali come quelle relative alla liberalizzazione dei brevetti, alla tutela dei paesi maggiormente fragili e alle conseguenze, ovviamente, che la scarsa attenzione per quanto riguarda la tutela della salute in determinate aree del pianeta, ad esempio in settori come quelli del lavoro e della fame in questi paesi, quindi un aggravamento ovviamente delle criticità già esistenti. Ne hanno parlato recentemente in un webinar organizzato da Ipsia ACLI e Mauro Montalbetti, il presidente, è con noi in collegamento telefonico. Ben trovato, grazie.
Grazie, buongiorno, grazie a tutti.
Tra l'altro in collegamento telefonico abbiamo ancora Nicoletta Dentico della Society for International Development, che torna a assisterci nell'analisi di quello che sta succedendo a livello internazionale sulla situazione dei vaccini. Grazie per essere con noi, Nicoletta Dentico.
Grazie a voi per l'invito e buon pomeriggio.
E Stefania Burbo, presidente del Civil 20 e del e membro del Network Italiano per la Salute Globale. Grazie ancora.
Grazie a voi e anche da parte mia buon pomeriggio.
Tra l'altro anche la Society for International Development credo che faccia parte del Civil 20, se non sbaglio.
Confermo, confermo.
E il Civil 20 è stato ovviamente molto attivo per quanto riguarda quello che è stato l'evento di Matera e quindi il G20 con la presidenza italiana. Mauro Montalbetti, io vorrei partire per questa considerazione sulla situazione globale della salute e dei vaccini, però da una prospettiva così più locale, forse più nazionale, in relazione sempre però a quelle che sono le categorie più svantaggiate e le fragilità, ad esempio, che sono presenti in Italia. Abbiamo avuto ovviamente una campagna vaccinale molto vasta che ci pone tra i paesi privilegiati nel mondo, molti però sono rimasti ai margini, spesso un po' perché considerati anche dei fantasmi da un punto di vista giuridico. Parliamo di alcune categorie di migranti, di senza tetto, insomma per loro è molto difficile riuscire ad accedere al vaccino, una discriminazione che rispecchia forse un po' quella che c'è a livello globale, a livello mondiale.
Beh sì, direi di sì, sicuramente gli immigrati rientrano tra una di quelle categorie fragili che in questo momento, rispetto a campagne di prevenzione e a campagne vaccinali, sono sicuramente ai margini per tanti motivi, se vuoi partendo dalla considerazione strettamente di soggettività giuridica, no? Di titolarità, fino a quando noi avremo una situazione in cui la persona umana viene prima categorizzata in termini di acquisizione o meno di profili giuridici attinenti all'avere o no la cittadinanza o il permesso a poter aderire a diritti fondamentali come quello alla salute in base alle categorie di arrivo o di nascita rispetto ad altri paesi, noi ci ritroveremo sempre in questa situazione. Noi abbiamo potuto verificarlo rispetto a tutto il lavoro che stiamo facendo sulla rotta balcanica, cioè tutte queste persone richiedenti asilo in cammino che si spostano dai paesi, soprattutto dalle zone di guerra del Medio e dell'Estremo Oriente, e vengono arrivano risalendo la penisola balcanica fino all'Italia, come questi si trovano in una sorta di limbo perfetto da un punto di vista giuridico.
Tra l'altro un atteggiamento molto miope da parte, diciamo così, del mondo della politica, miope anche in direzione... nel senso dell'emergenza sanitaria.
Come dire, un atteggiamento mio su più punti di vista, da un punto di vista delle politiche generali di gestione delle migrazioni, perché noi comunque scarichiamo sul controllo esterno delle frontiere con una logica sempre di carattere sicuritario, ma è da un punto di vista delle politiche sociali dei bisogni, ma solo da un punto di vista del controllo delle frontiere, però scarichiamo queste nostre responsabilità sui paesi terzi con i quali facciamo accordi, li facciamo in maniera cospicua, diciamo così, con miliardi erogati, come è il caso della Turchia, oppure scarichiamo con degli aiuti molto più ridotti su paesi però esterni, ma che hanno delle grosse fragilità, che si portano dietro grosse fragilità, penso a tutta l'area dei Balcani, che insomma sul quale interviamo da anni e sul quale scarichiamo in maniera ipocrita, a mio parere, come politiche europee, la gestione di queste situazioni. E queste persone, essendo in una situazione di limbo giuridico, per cui non sono dei paesi, dei cittadini del paese, sono ospiti, non si capisce qual è la loro configurazione giuridica, e quindi però tutta questa costruzione, diciamo così, istituzionale e legale finisce col mettere in secondo piano quello che è l'essenza fondamentale, cioè che sono persone umane, persone che avrebbero diritto, come altri, ad avere una copertura, come dire, sanitaria base, che tra l'altro è doppiamente miope, perché queste persone fragili sono quelle forse più esposte anche rispetto al contesto in cui si trovano a vivere, e quindi sarebbe opportuno per tutti che venissero tutelate. Però purtroppo rimane una logica molto selettiva. Ecco,
Mauro Montalbetti, io intanto la ringrazio per aver portato l'argomento dal locale all'internazionale, e lo ha fatto anche molto bene, perché questo ci guida assolutamente in questo ragionamento che lei ha iniziato a fare. Nicoletta Dentico, Society for International Development, abbiamo parlato spesso e anche in passato di questo disequilibrio incredibile a livello globale tra paesi diciamo fortunati e sostanzialmente in buona posizione per quanto riguarda i vaccini, i ricchi, possiamo dirlo in maniera molto molto chiara, e poi tutti gli altri che i vaccini ricevono col contagocce. E tra l'altro vediamo che spesso sono paesi che hanno già fortissime criticità. Questa è colpa della politica o è colpa di Big Pharma?
Ma dunque l'argomento è complesso, poi vediamo che anche nei paesi ricchi, come spiegava prima, esistono le disuguaglianze che purtroppo sono la patologia caratterizzante del nostro tempo, che resistevano a Covid, ma che Covid ha in un certo senso ha esasperato ulteriormente e ha anche messo in maniera molto chiara sotto gli occhi di tutti. È ovvio che la politica ha delle responsabilità, perché noi crediamo ancora in un mondo in cui siano i governi ad essere responsabili della funzione pubblica, della cosa pubblica, a maggior ragione in una situazione di emergenza sanitaria. E badate bene, cioè la politica è politica anche quando decide di affidare queste agende così critiche nelle mani dell'industria privata, quindi è una scelta politica anche quella, ci può piacere, personalmente non mi piace per niente, ma anche quella è una scelta della politica. È una scelta però della politica cieca, poco lungimirante, perché quello che dobbiamo sapere prima di tutto è che Big Pharma considera Covid-19 come non solo business as usual, come una delle, come dire, opportunità imprenditoriali storiche che gli si configurano sotto gli occhi, ma probabilmente appunto anche l'opportunità imprenditoriale che permette di riconfigurare molte delle dinamiche, sia nelle relazioni tra Stato e industria privata, sia nel modo di creare nuovi mercati nel sud del mondo, con una ragione, con una, diciamo, nuova razionalità pandemica, ma anche di costruire scenari di governance globale della salute attraverso questo passaggio di Covid-19, che di fatto molte cose sta accelerando, molte transizioni sta mettendo sotto i nostri occhi, non cambiando per niente quella che è la situazione che esisteva precedentemente, ovvero sia nel caso della produzione dei vaccini un notevole accentramento produttivo in pochissime aziende che di fatto non possono, non riescono a reggere la domanda di vaccini che nel caso di una pandemia è una domanda miliardaria.
Insomma,
cioè,
Nicoletta Dentico,
di miliardi di dosi.
Possiamo dire insomma che Big Pharma è stata l'unica realtà capace di interpretare in maniera concreta il fatto di dover trovare delle opportunità in una situazione di crisi.
Non tutti i paesi, no, in realtà secondo me c'è una grande differenza per esempio tra Stati Uniti e Europa, e peraltro non dimentichiamoci che invece Russia e Cina sono riuscite a, tra virgolette, utilizzare questa vicenda di Covid-19 non solo per rilanciare la loro produzione farmaceutica, la loro ricerca anche di vaccini, abbiamo visto lo Sputnik, Sinovac, Sinopharm, ma anche per costruire con i vaccini nuove strategie geopolitiche e diplomatiche, cosa che all'Europa è riuscito molto meno.
È riuscito molto meno, ha ragione Nicoletta Dentico. Stefania Burbo, presidente del Civil 20. Il Civil 20, tra l'altro, è una piattaforma che riunisce veramente una realtà immensa, rappresentativa della società civile. Ora, la prima domanda che io vorrei farle, e poi affrontiamo anche il discorso di alcuni di quella che è la situazione in molti paesi fragili, già in condizioni di fragilità, per quanto riguarda la questione vaccinale e la pandemia, ma come mai, noi riconosciamo sempre quelle che sono le responsabilità della politica, come mai la società civile non riesce a impattare, a guidare il mondo della politica, pur avendo un impegno e anche un attivismo molto forte? Qual è il muro di gomma contro cui ci si scontra quando si fanno presenti tutti i temi che stiamo illustrando, e tra l'altro lo stiamo facendo da tempo?
Sì, grazie. Sì, Civil 20 è la piattaforma della società civile che si confronta con la presidenza del G20 sui temi dell'agenda. Dell'agenda del G20. E è una domanda interessante, nel senso che non soltanto su salute, ma anche su appunto tutti gli altri temi dell'agenda del G20, noi dialoghiamo e presentiamo le nostre raccomandazioni. Peraltro, al di fuori del C20, poi ci sono anche altre realtà che inviano raccomandazioni. E, per carità, su alcuni temi sembrano anche ascoltarci. Per esempio, noi stiamo molto spingendo, parlo di un tema ma ce ne sono mille altri, sulla necessità di sviluppare i cosiddetti vaccini termostabili, perché da noi non è un problema il fatto di mettere dei vaccini contro il Covid nei frigoriferi anche a temperature molto basse, ma anche un banale frigorifero di quelli che assicurano temperature normali come quelli che abbiamo nelle nostre cucine, in molti paesi africani e in alcune aree rurali dei paesi africani sono un problema. Quindi per esempio sappiamo che il Ministero della Salute è risultato sensibile a questa nostra istanza, vedremo poi come si concretizzerà questa essere ascoltarci, insomma. E in generale, poi, al di là del Civil 20, dobbiamo anche tener presente che non è un periodo roseo per la società civile. In molti paesi la società civile è proprio sotto attacco, e purtroppo il Covid ha esasperato delle discriminazioni che già esistevano, quindi ancor di più sono state messe in atto delle leggi restrittive, leggi punitive che hanno ridotto e in alcuni casi anche proprio silenziato completamente la voce della società civile.
Sono
quindi
un duro colpo alle democrazie, all'idea di democrazia nel mondo, insomma, da parte del Covid e della gestione della pandemia, da parte dei poteri politici grazie a questa situazione. Mauro Montalbetti, abbiamo ancora tempo per un giro, presidente Ipsia, che possibilità ci sono di sbloccare la questione dei brevetti? Insomma, l'Europa non sembra essere particolarmente a favore di questa idea.
Sì, ma questo forse Nicoletta è in grado di dire qualcosa di più. Io prendo atto che di una divaricazione che in qualche modo personalmente mi ha sorpreso. Ci siamo in qualche modo meravigliati della presa di posizione degli Stati Uniti dal presidente Biden, che a ridosso di questi appuntamenti importanti internazionali aveva espresso la sua adesione ad una ridiscussione della possibile sospensione temporanea dei diritti brevettuali proprio rispetto ai vaccini. E invece abbiamo, se vogliamo, questa, anche se io mi professo un conoscitore attentissimo della politica americana, però sicuramente ha giocato anche in quella presa di posizione il ruolo che una parte del Partito Democratico americano, penso a quello che ruota intorno al senatore Bernie Sanders e l'associazionismo diffuso su questi temi, ha saputo fare sui propri eletti in qualche modo. Da questo punto di vista mi ha stupito la posizione dell'Unione Europea, che tradizionalmente, se vogliamo anche per una storia di welfare più avanzato rispetto a quello americano, invece su questi temi ha seguito un po' pedissequamente, mi verrebbe da dire, le posizioni della Germania a difesa delle grandi multinazionali del settore. Quindi è uno scontro politico in atto che sinceramente non so come riuscirà a chiudersi, tenendo conto che poi anche in sede WTO ci vuole il consenso praticamente di tutti, insomma, per poter modificare alcuni assetti.
Nicoletta Dentico, proprio su questo punto, insomma, come mai risulta tanto difficile raggiungere l'obiettivo che poi all'inizio ovviamente era stato decantato, no? Era uno dei temi principali quando erano iniziati anche i grossi finanziamenti alle case farmaceutiche per aiutare la ricerca e lo sviluppo di un vaccino, il vaccino bene comune, bene dell'umanità, eppure invece tanti sono rimasti fuori. Non so se ci può anche dare qualche percentuale su quella che è la effettiva distribuzione, insomma, vaccinale nel mondo.
Ma sì, in molti politici hanno evocato il vaccino bene comune, probabilmente non rendendosi conto che questo avrebbe contemperato delle azioni politiche importanti che peraltro erano state invocate dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità già dal febbraio del 2020, quando ci fu il primo incontro degli scienziati l'11 e il 12 di febbraio, e di fronte alla gravità della pandemia si comprese che la scienza doveva in quel caso cooperare, collaborare, doveva essere messa a disposizione, doveva essere condivisa, perché la sfida sanitaria era veramente immensa. Così non è successo, nonostante che l'OMS abbia anche creato dei dispositivi apposta per una condivisione volontaria da parte delle aziende della conoscenza che avevano a disposizione prima ancora di Covid. Poi c'è stato un enorme finanziamento pubblico che ruota intorno ai 93 miliardi di dollari che sono arrivati in 10 mesi per puntare la ricerca verso i vaccini, ma non solo i vaccini, anche diagnostici contro Covid. E oggi quello che vediamo è che si sta facendo di tutto, anche nella cooperazione, anche nei presunti percorsi di collaborazione internazionale, per non creare il precedente di una condivisione della scienza, della conoscenza finanziata pubblicamente, e invece si mantengano gli assetti di mercato, gli assetti commerciali dati prima di Covid. Oggi si parla chiaramente di apartheid sanitario, lo dice il segretario generale dell'ONU, lo ha chiaramente detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità,
c'è una situazione, una vicenda di disuguaglianza di cui hanno parlato le riviste scientifiche Nature, Lancet la scorsa settimana, che denuncia il fatto che i paesi ricchi, che sono più o meno il 16% della popolazione mondiale, sono praticamente accaparrati finora l'80% delle dosi disponibili, e che l'iniziativa COVAX, che appunto dovrebbe essere questa iniziativa di solidarietà ed uguaglianza vaccinale per tutto il mondo, in realtà oggi riesce a rispondere per meno dello 0,4% ai bisogni delle 92 economie, le chiama così, dei 92 paesi in cui questi vaccini dovrebbero essere mandati.
Una vera e propria inezia. Stefania Burbo, questa inezia che cosa significa in pratica? Ci stiamo avvicinando alla chiusura della trasmissione, però abbiamo ancora una manciata di minuti. Nei paesi più fragili cosa significa non poter avviare una campagna vaccinale come quella che abbiamo visto in Europa, in Italia, per stare sul locale? Quali conseguenze su lavoro, cibo?
Le conseguenze sono notevoli, perché come da noi sono stati chiusi vari servizi sanitari di base, e questo l'abbiamo sperimentato anche nei nostri ospedali, ma laddove ci sono dei sistemi sanitari cronicamente deboli l'impatto è stato devastante, per cui si registrano proprio chiusure di servizi sanitari come quello per la salute materno-infantile, e si registra una riduzione dell'aderenza a terapie per malattie croniche come HIV, AIDS, tubercolosi, malaria, le varie malattie tropicali neglette, per cui purtroppo dovremo registrare un'impennata dei casi per queste malattie. E qui noi stiamo parlando di immunità di gregge che al più tardi dovremmo raggiungere in autunno. Si stima che in Africa il 60% della popolazione sarà vaccinata nel 2023, e questo ci pone veramente la necessità di non voltare la faccia a questi dati. Abbiamo il dovere di ragionare in termini di equità, anche perché la vaccinazione è l'unico strumento che abbiamo per mettere in sicurezza l'intero pianeta e per permettere che anche i paesi africani possano riaprirsi e tornare a far funzionare le attività economiche, perché la terza ondata da loro è iniziata prima che da noi.
E soprattutto, insomma, quello stato dell'arte di oggi ci dimostra che le sorprese in questo nell'ambito dell'emergenza sanitaria non finiscono mai, e che non ci si può mai totalmente sentire al sicuro. Quindi quello che riguarda gli altri oggi può riguardare nuovamente anche i paesi ricchi un domani. Insomma, è una credo che sia una situazione in continua evoluzione, in cui si fa presto a vedere e a prevedere quello che può capitare nei prossimi anni, guardando anche quello che sta avvenendo oggi in diversi paesi svantaggiati. Stefania Burbo, presidente del C20, Civil 20 Network, e del network del Network Italiano per la Salute Globale, Nicoletta Dentico, Society for International Development, e Mauro Montalbetti, presidente IPSIA ACLI, grazie davvero per essere stati con noi. Torniamo sicuramente a sentirci, sono temi che dobbiamo seguire, sono temi sui quali la società civile fa veramente un grande lavoro e un grande sforzo. Se qualche cedimento e qualche attenzione da parte del mondo della politica e istituzionale c'è stato, è stato grazie certamente alla pressione esercitata dalla società civile, che ha ricordato, insomma, gli impegni che erano stati presi a suo tempo, e quelli che devono invece essere presi, perché sono stati ignorati in precedenza. Quindi grazie ancora per il vostro lavoro.
Grazie
a tutti a voi. Io vi ricordo che potete riascoltare il podcast sul sito www.vaticannews.va, lasciare i vostri commenti e osservazioni su WhatsApp al 335 12 43 722. Grazie a Vincenzo Proto per l'assistenza tecnica, Stefano Sparro per la regia. Il mondo alla radio torna domani e sarà condotto da Luca Pagliari. con Lodi. Grazie per averci seguito, Stefano Leszczynski.